File 22, pagina 176. Tentativi di comprensione. Come la cultura tradizionale ertana si incammina verso il Novecento. Geremia preferisce comunicare in ertano o in friulano. In effetti, all'interno delle comunità alpine rurali del Pordenonese, prima del secondo dopoguerra, la lingua o il dialetto locale erano il mezzo di comunicazione quotidiano, soprattutto per le classi sociali meno agiate, pur nella compresenza di parlate lingue diverse, connesse agli scambi commerciali, secondo linee di spostamento praticate fin dall'antichità, sloveno e tedesco. L'idioma locale rimane tutt'oggi per tali persone il veicolo privilegiato di trasmissione di racconti, storie e conoscenze, l'unico che permetta di comunicare pienamente. Inoltre, la comunicazione orale viene favorita se l'interlocutore conosce il veicolo della comunicazione. Io conosco il friulano, ma per capire Geremia ho dovuto ascoltare con molta attenzione e calare le sue parole nel giusto contesto, la cultura ertana. La culla, la civiltà rurale prealpina del Friuli e del Carso. Geremia è nato a Erto, in una vallata delle Prealpi Carniche che si è aperta al mondo nel 1913 con la costruzione della prima strada e del primo ponte, il ponte del Colombert. Al suo interno la Val Vaillant ha mantenuto una cultura conservativa e dai tratti premoderni, che ha fornito ai valligiani modelli di comportamento, valori, pratiche materiali attraverso i quali interagire con la realtà. Il racconto del protagonista e testimone restituisce l'immagine di una economia alpina precapitalista che trova riscontro negli studi modernisti e in recenti indagini etno-archeologiche ed etno-biologiche. Nota: riguardo l'economia e il commercio sulle Alpi orientali in età moderna, Fontaine-Laurence, migrazioni alpine, mercato del lavoro ed organizzazione sociale nell'età moderna. In Ferigo Giorgio, Fornasin Alessio, a cura di Cramars, atti del convegno internazionale di studi Cramars, emigrazione, mobilità, mestieri ambulanti dalla Carnia in età moderna, Tolmezzo, 8-9-10 novembre 1996, Arti grafiche friulane, Udine 1997. La mobilità in epoca paleolitica è attestata nelle zone prealpine del Pordenonese. A riguardo, uno studio recente per Esani Marco, le frequentazioni del Cansiglio nel quadro del popolamento preistorico delle Alpi italiane orientali in Peresani Marco, Ravazzi Cesare, le foreste dei cacciatori paleolitici, ambiente e popolamento umano in Cansiglio tra tardo glaciale e post glaciale. Società naturalistica Silvia Zenari, Pordenone 2010. Riguardo agli studi di etnobiologia nell'area qui considerata, Dreon Angelo Paoletti G., The Wild Food, Plants and Insects in Western Friuli Local Knogle, Friuli Venezia Giulia, North Eastern Italy, in Contribution to Natural History, in Towards a Natural History of Arthropods and Other Organisms, in Memoriam Conrad Thaler, edit by Christian Croft e Peter Orak. Fine della nota. I mestieri praticati in Val Vaillant sono legati alle risorse del territorio, la locazione dei boschi per la produzione di carbone e di legname, la pastorizia, lo sfruttamento delle cave di marmo. A questi si unisce sia l'emigrazione temporanea stabile legata alla bottega fissa in città, artigiani, commercianti, o al bosco, alla miniera, alla cava, ai grandi lavori pubblici, minatori, fonditori, boscaioli, tagliapietre, terrazzieri. Sia l'emigrazione temporanea stagionale, propria dei mestieri e del commercio ambulanti, è il dia girè. Accanto a tali strategie economiche si intrecciano varie attività finalizzate alla sussistenza in ambiente montano, risalenti alla cultura paleo e mesolitica alpina. L'artigianato locale, il sistema della transumanza, la caccia e la raccolta di piante, bacche, radici, miele e altri integratori dell'alimentazione. Nel racconto di Geremia, l'insieme di tali pratiche rivela una cultura materiale assai complessa, che è innanzitutto profonda e specialistica, conoscenza dell'area territoriale praticata, uno studio empirico, estremamente analitico, dell'ambiente e delle sue risorse. Tale conoscenza è fondamentale per i valigiani, perché consente la sopravvivenza in zone piuttosto inospitali, in particolare agli abitanti di estrazione sociale non agiata. La conoscenza del territorio viene praticata sin da bambini. I figli infatti seguono i genitori al lavoro in montagna, muniti di strumenti di piccole dimensioni, costruiti appositamente per loro. Inoltre i giochi sono modellati con il materiale reperibile in loco. Le biglie dei piccoli ertani sono in marmo rosa e i bambini imparano a levigarsele, e a tutti è chiaro che le bambole di foglie di pannocchia non sono ertane, ma vengono dalla bassa, perché a Erto non cresce il grano turco. Geremia considera la dura vita del valigiano delle prealpi carniche una necessità. Non indulge in commenti sulla miseria che tormentava gli ertani, come una larga fetta della popolazione italiana prima del miracolo economico, sia per il senso di dignità che lo contraddistingue, sia perché era così per tutti. Era un dato di fatto, inutile il commento. Eppure le difficili condizioni di vita emergono costantemente, in particolare dalle osservazioni di Geremia riguardo la razionalizzazione attentissima delle attività da svolgere durante la giornata. Per giovani e adulti le ore lavorative ammontano tra le 15 e le 18. I lavori pesanti di forza si susseguono a ritmo incessante. Le donne trasportano i carichi di letame mentre sferruzzano lungo i sentieri. Nulla è lasciato al caso. Ogni gesto del lavoro ha un motivo e vi sottende uno studio attento del territorio, dei materiali utilizzati e dei sistemi di lavorazione, in una lotta continua per far fruttare al massimo le risorse a disposizione. Anche l'antica pratica del dia girè si nutre di conoscenza del territorio, sia nella sua componente ambientale che umana. Il sistema di commercio itinerante permette alle famiglie della Val Vajon di integrare l'alimentazione e di procurarsi ciò che non possono produrre in loco. Per tali lunghi ed estenuanti viaggi affrontati, spesso con i figli al seguito, vengono studiati strumenti appositi: il carretto ertano, la cassettiera in legno da portare sulla schiena. Vengono affinate conoscenze e abitudini mentali necessarie al viaggio, la scelta delle merci trasportate, l'attenta osservazione delle strade praticate, la fitta rete di conoscenti e case ospitanti nella vasta area interessata dagli spostamenti, l'abitudine allo studio delle variazioni di mercato del valore delle merci, la quotidianità dura della Val Vajont e l'abitudine al commercio itinerante sono secolari. La popolazione mette in atto strategie di sopravvivenza tramandate in racconti, aneddoti, storie, filastrocche e proverbi che forniscono una sorta di vademecum del valigiano nel suo stare e nel suo migrare. Tale mondo dell'oralità riveste grande importanza nella cultura dei cramari e viene trasmesso a Geremia, in particolare, dalla nonna Rachele. Nota: Gri Giampaolo, racconti di cramaria intorno ai testi di tradizione orale. Ferigo Formasin, Cramars, atti del convegno internazionale di studi Cramars. Fine della nota. Se però da una parte le pratiche della sopravvivenza trasmesse oralmente e dall'uso quotidiano consistono in conoscenze estremamente specializzate, tali da adattarsi al microambiente di una singola vallata del Pordenonese, dall'altra esse vengono ristudiate all'occorrenza. Il diagirè è una pratica antica, ma non è rigida, immutabile nelle sue abitudini, si adatta. Gli artigianali mezzi a disposizione vengono modificati a seconda del tipo di commercio, del territorio praticato e delle possibilità economiche del commerciante. La cassettiera in legno varia di misura e di foggia a seconda delle necessità, varia di volta in volta il mezzo di trasporto, carretti, biciclette, gambe, varia la tipologia di merci trasportate. A distanza di decenni, in un contesto storico-economico profondamente mutato, tali piccoli cambiamenti nel sistema di lavoro a prima vista mi sono parsi ben poca cosa, eppure in un mondo in cui i mezzi a disposizione consistevano quasi esclusivamente in ciò che era reperibile in natura, tali piccoli aggiustamenti denotano un attento e abile studio della realtà circostante. Il primo viaggio, l'andare e venire tradizionale del diagirè. Il secondo viaggio, la fuga dal confine, tradizione e cambiamento al confine orientale. Lo studio e l'adattamento non riguardano solamente i mezzi necessari al lavoro. Le stesse vie del diagirè mutano a seconda del contesto storico-politico nel quale i commercianti ambulanti si spostano. La famiglia di Geremia commercia per tradizione lungo le strade che portano da Erto ai Balcani. È una via antica del commercio itinerante. Alla fine del primo conflitto mondiale viene tracciato il nuovo confine tra il Regno d'Italia e il Regno di Jugoslavia, le nuove caserme edificate lungo la frontiera, lo spostamento di truppe motivato dalla tensione postbellica, dall'avvento del fascismo di confine delle prime guerre a cui esso partecipa, la guerra di Spagna, significano per Cramars e Sedonere afflusso di potenziali acquirenti, costituiscono esattamente una nuova occasione lavorativa. La storiografia del resto ha messo in luce come le strategie imprenditoriali in uso presso i cramari fin dal XVIII secolo fossero legate anche agli spostamenti delle truppe a cavallo delle Alpi orientali. Nota: Moro Paolo, cominciare da cramari e finire imprenditori, ascesa socio-economica della famiglia Moro di Ligosullo dal secolo XIII al XX, in Ferigo Fornasin, Cramars, atti del convegno internazionale di studi Cramars. Fine della nota. Geremia si trasferisce quindi con la famiglia Postumia, che qui ha avviato un negozio di alimentari e merceria a ridosso delle caserme. L'avviamento di un'attività in proprio fa parte delle strategie commerciali tipiche dei cramari, che davano inizio a imprese di tipo familiare appena la tipologia di commercio intrapresa si rivelava vincente. Nota: l'impresa di tipo familiare dei cramari testimoniata per tutta l'età moderna. Moro, cominciare da cramare e finire imprenditori. Studi approfonditi sull'imprenditoria familiare in area alpina riguardano anche il Trentino, ad esempio Lorandini Cinzia, famiglia impresa a cavallo delle Alpi. capitale economico, umano e sociale in antico regime. Fine della nota. Nel Carso sloveno in Istria sono già stanziati parenti vicini e lontani della famiglia e Geremia prende dal padre Adamo il mestiere di cramar, esplora con attenzione la nuova frontiera a piedi in bicicletta con la cassettiera ertana in spalla per vendere chincaglieria a militari e civili. Geremia intraprende i suoi primi viaggi, il viaggio di commercio, l'itinerario della famiglia verso e lungo il confine, segue linee antichissime di migrazione, alla volta di nuovi guadagni in Istria, Slovenia e Croazia. Non tutto è come prima, però. La frontiera a cui vanno incontro i Kramars nel 1932 è un contesto mutato dai nazionalismi che vanno chiudendo con ferocia confini di Stato e confini culturali. Nel racconto di Geremia si scontrano due percezioni opposte di frontiera, quella fluida degli antichi cramari e quella netta politico-ideologica del Novecento. I confini orientali vengono percepiti dai loro frequentatori abituali, quali Geremia, come intersezioni di insiemi, piccoli insiemi i cui gruppi sono definiti ciascuno dalla cultura materiale in uso, dall'idioma parlato, dalle credenze condivise. Del resto, la formazione dell'identità collettiva nel Friuli rurale è assai complessa, come rileva Giampaolo Gri. Mantenere l'identità di un gruppo, riconoscerla, farla riconoscere, ribadirla e farla durare, richiede insomma che l'arte del terminare, confinare nei riguardi degli altri e all'interno del noi, venga coniugata con l'arte del saper valificare i confini senza danno. Richiede che queste due arti siano tanto più raffinate quanto più ci si trova collocati dalle vicende storiche ai margini in territorio di frontiera. Gri Giampaolo, Sconfini ricerche, Circolo Culturale Menocchio, Montereale, Valcellina, 2000. Gli elementi dell'altro insieme vengono assimilati da Geremia in Slovenia accanto alla propria cultura d'origine per necessità di sopravvivenza. Geremia, ragazzo a Postumia, da buon lavoratore valigiano, osserva innanzitutto la diversità dei mezzi adoperati nel lavoro in quelle terre non natie, è meravigliato dall'abbondanza di frutta, in particolare di susine, e dalla presenza diffusa del cavallo quale compagno di lavoro per i contadini. È incantato dalle melodie che la sera sciolgono balli e canti diverse da quelle udite nella Val Vajont. Geremia ascolta la cantilena degli anziani narratori che trasmettono ai giovani le loro antiche consuetudini, racconti, musiche e impara la parlata locale, pone le tradizioni del Carso sloveno accanto alle proprie, quelle delle prealpi carniche, con il desiderio da migrante di inserirsi in un ambito sociale nuovo e diverso da quello d'origine. Nello scorcio degli anni che vanno dal primo Novecento agli anni 40, probabilmente altre famiglie, come quella di Geremia, si sono avvicinate al confine con l'anima attenta da migrante, interessate alle attività e alle necessità del vivere quotidiano, quindi almeno alla convivenza, se non all'integrazione. Del resto, la tendenza dei migranti friulani e carnici in Istria ad assimilarsi con gli autoctoni e ad assorbirne i modelli culturali è secolare e ben documentata per i secoli tra il XV e il XVIII. La famiglia Filippin della Puta non si avvicina al confine con l'intenzione di diffondere l'italianità, secondo quanto l'ideologia fascista andava predisponendo. Anche nell'idea di patria del padre Adamo, soldato volontario della Grande Guerra, che nutre una certa simpatia verso il fascismo, trova spazio durante il suo Dies Irae, la conoscenza del tessuto sociale, delle usanze locali e la pratica amicale delle famiglie del luogo presso le quali porta il proprio figlio, ma il clima sociale e politico si deteriora rapidamente. I nazionalismi in un confine non più solamente territoriale, ma sempre più barriera ideologica, che pretende di dividere nettamente il bene dal male, il superiore dall'inferiore, le esclusioni violente che il concetto di razza implica, si intrufolano prepotenti nelle famiglie, nelle bocche dei bambini, dei ragazzi, sia italiani che sloveni, che Geremia ascolta discorrere e litigare a Postumia. Italiano viene associato a fascista, riempiendosi del carico di violenza che il nazionalismo al confine comporta. L'occupazione militare italiana nelle zone dell'attuale Slovenia e Croazia si rivela nelle sue implicazioni ideologiche, quali la proibizione della lingua madre, le vessazioni e gli abusi nei confronti delle popolazioni alloglotte. È la miccia per una situazione instabile, gravida di tragedie. Nota: per un'analisi e interpretazione del fascismo sul confine orientale, Vinci Anna Maria, Sentinelle della Patria, Il fascismo al confine orientale, 1918-1941, Editori La Terza, Bari, 2011. Fine della nota. Il confine italo-sloveno a cavallo degli anni 30 e 40 è carico di brutalità. Ne fa le spese chiunque a esso si avvicini. La popolazione slovena, ma anche le sedonere, parenti di Geremia violentate e uccise dai militari della milizia fascista in partenza per la guerra di Spagna, il tradizionale spostamento dei commercianti itineranti della Val Vajont, radicato in modelli ancestrali di comportamento, di vita e di lavoro, si incunea nei cambiamenti epocali e violenti in atto a velocità vorticosa nella prima metà del Novecento. Tali cambiamenti non hanno più i tempi del passo d'uomo e i mezzi artigianali dei quali le società premoderne erano padrone, incalzano con il tempo della velocità e delle macchine, celebrato da poeti e intellettuali. Il confine, guardato con curiosità e interesse da cramars e sedonere in cerca di guadagno nell'ambito del loro antico mestiere, muta in un'onda violenta che rovescia le famiglie che a esso si avvicinano. È un'onda lunga che parte dal disagio sociale del primo dopoguerra 1918-1920 e prende le forme tremende di ideologie che muovono a esiti incontrollabili. La Seconda Guerra Mondiale di massa, la resistenza, i campi di sterminio e concentramento. Le conseguenze saranno quanto mai disastrose per le famiglie di Cramars e di Sedonere, che nel loro andare e tornare millenario si sono avvicinate speranzose alle bocche del cannone, al confine nuovo, senza avvertire che dietro quella nuova meta, che per tradizione antica l'incuriosiva, proprio in quanto novità, si celava la tragedia. È la complessa violenza del Novecento. Pagina 186.